Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
L'intelligenza artificiale si svilupperà, saremo in grado di curare ancora più malattie, parleremo in chat, condivideremo video, e a parlare così non è Casaleggio, ma Zuckerberg, che annuncia profetico: parleremo soltanto con le chat. Ma ci parli poi te con le chat. Dunque, e a proposito del suo paese, il Rivola è il titolo in prima pagina della stampa, per esempio, ma... Tutti i quotidiani stamattina registrano questa vittoria di Hillary, che adesso vola verso il super martedì. Nella prima pagina della stampa c'è una foto di una Hillary un po' sguaiata, con la bocca spalancata, che esulta dopo la vittoria in South Carolina. E l'Unità stessa apre in prima con Go Hillary. Hillary Clinton stravince nel South Carolina e adesso vola verso la nomination democratica. E invece in prima pagina de Il Giornale il duce corre per la Casa Bianca. Non si riferisce alla signora Clinton, ma al fatto che Trump ha citato Mussolini, forse neanche lo sapeva, o se lo sapeva poco importa, perché dopo ha detto vabbè, che male c'è, mi piaceva quella frase, la solita, un giorno da leone meglio che cent'anni da pecora, e adesso l'ha adottata anche Trump. Tornando all'Unità, a parte le frasi, c'è l'endorsement del Ku Klux Klan, che appunto ha invitato apertamente il Ku Klux Klan a votare per il miliardario Donald Trump, dicendo: abbiamo gli stessi ideali. David Duke, ex capo ufficialmente dei Cavalieri del KKK, invita i seguaci a sostenere Donald Trump. E intanto però su Repubblica si parla di Hillary Clinton quando bombardava, o quantomeno aizzava a bombardare la Libia, e quindi è anche sua responsabilità il disastro in corso. I fantasmi della Libia sulla corsa di Hillary: fu lei a spingere Obama ai raid contro Gheddafi. Beh, ce la ricordiamo quanto era esagitata durante il primo mandato, soprattutto nei primi tempi del mandato di Obama. Lo criticò aspramente perché insomma, occupandosi un po' troppo di Medio Oriente, di guerra in Iraq, in Afghanistan e così via, stava lasciando l'America Latina nelle mani dei comunisti. Insomma, praticamente la sinistra avanzava ovunque per colpa della disattenzione degli Stati Uniti verso quello che considerano il loro cortile di casa. Poi s'allargò un poco la Hillary e lo convinse quantomeno a bombardare la Libia, insomma, cosa che già i francesi avevano iniziato a fare. Quindi Francia e Stati Uniti, non lo dimentichiamo mai, sono i principali responsabili di ciò che accade di là dalla Sicilia. Nel giorno in cui la Clinton festeggia la vittoria in South Carolina e incassa il sostegno dei neri, leggiamo da Repubblica, il New York Times racconta le sue responsabilità in una crisi divenuta ormai emergenza. I leader dell'opposizione le avevano prospettato un futuro di libere elezioni in Libia, leader politici responsabili e diritti delle donne, e vediamo come è andata a finire. Lesse sul suo telefonino la notizia dell'uccisione del Rais e poi esclamò: wow, vedemmo ed è morto. Santo cielo, questa rischia di diventare presidente degli Stati Uniti, e l'alternativa forse è Donald Trump, quindi ok. E torniamo però alla prima pagina dell'Unità, che si titola Go Hillary, però la foto sotto è curiosa, no? Questo è il titolo e la foto sotto è Nikki Vendola che sorride con sguardo colmo d'amore al suo compagno Ed, e il titolo di questa foto è nato Tobia Antonio. E tutti gli altri quotidiani, come anche l'Unità appunto, tutti riportano il malvenuto dato da alcuni esponenti della destra, particolarmente sguaiati, con insulti veri e propri. Si sono distinti, come al solito, Salvini e Gasparri, Comunque leggiamo la questione anche dall'Unità, ma la Stampa riporta anche un'intervista a Nichi Vendola. Insomma, Vendola padre, insulti, attacchi, e lui dice: gli squadristi non ci turbano. Nasce in California il bimbo del leader di Selle, del suo compagno. Salvini subito contro, è disgustoso, e vabbè, eccetera, eccetera. Leggo poi a un certo punto: per tutto il giorno la storia di Vendola e del figlio è rimasta la notizia più cliccata, perché tanto ormai qui la politica e tutto il resto si fa su Twitter, pare un continuo vibrare di cellulari per dire la propria, tanti insulti, anche presi in giro, tipo Vendola storpiato in comprola, riferito al fatto che avrebbe acquistato, vabbè, ovviamente non è che è andato al mercato. Comunque, tanti auguri anche e tanta ironia. Che Vendola e il compagno siano diventati papà dimostra che nulla è impossibile tranne avere una sinistra unita. Ecco, c'è anche chi ha fatto questa ironia. Il web diventa il palcoscenico del racconto di questa storia, con il solito dividersi tra favorevoli e contrari, e con giusto quell'accento di volgarità vomitata dal bestiario della rete. Vendola risponde con una nota, e lo fa rivolgendosi non solo ai politici: condivido con il mio compagno una scelta, un percorso che sono lontani anni luce dall'espressione utero in affitto. Questo bambino è figlio di una bellissima storia d'amore, la donna che lo ha portato in grembo è parte della nostra vita. E conclude: quelli che insultano e bestemmiano nei bassi fondi della politica e dei social network mi ricordano quel verso che dice: ognuno dal proprio cuor l'altro misura. Anche se capisco che citare Dante non faccia audience. Vabbè, lo cito anch'io, o lo parafraso: fatti non foste a viver come Giovanardi. E ora, detto ciò, la tregua in Siria. Regge, non regge? Beh, per ora più o meno regge. L'unico paese che viola costantemente la tregua è la Turchia, che continua imperterrita a bombardare i curdi. Però, di fatto, ad Aleppo le violazioni della tregua sono sporadiche e comunque considerate al momento non gravi, quindi la tregua per ora regge. Poi c'è tutta una serie di esperti o sedicenti tali che sostengono già da giorni ormai che questa tregua favorisce solo Assad e il suo alleato russo. Su Il Fatto Quotidiano, a firma di Guido Rampoldi, si parla di Siria, di tregua, ma soprattutto del ginepraio Siria. Adesso andiamo a leggerne alcuni passi. Eccola qua, Il Fatto, a pagina 12. L'ecatombe, la tregua, 5 anni di sangue siriano, la primavera peggiore dal marzo del 2011, massacri indiscriminati e un intrico di alleanze che rendono la tenuta del cessate il fuoco quasi una chimera. E in questo intrico, leggo a un certo punto, è quasi impossibile ricondurre uno schema razionale la bolgia delle 100 milizie, una Babele in cui si sovrappongono conflitti etnici, nazionali, tribali, ideologici. Ecco cosa accade sul fronte più caldo, dalle rovine di Aleppo alla dorsale costiera, lì dove i ribelli o cosiddetti tali sono in affanno. Li incalza una coalizione filo Assad, composta da una milizia etnica alawita, NDF, una milizia marxista-leninista, Mirakurals al-Mukawama as-Suria, la milizia anche del partito fascista, detto in inglese Syrian Social Nationalist Party, una milizia sciita sotto il controllo iraniano, resti dell'esercito regolare siriano, commandos russi incaricati di guidare i bombardamenti della loro aviazione, gioca in favore di Assad una seconda offensiva lanciata dalla milizia del PID, partito curdo siriano, insieme a milizie arabe sunnite come l'esercito dei rivoluzionari, a suo tempo costruito dagli americani e poi sfuggito al loro controllo. L'avanzata curda ha tagliato la strada dalla Turchia ad Aleppo ed era la via dei rifornimenti per i ribelli. Questi ultimi sono un'alleanza composta dal fronte del Levante sunnita islamista, da Ahrar al-Sham, legata ai fratelli musulmani e finanziata dal Qatar, e da frammenti del Free Syrian Army, la carta sulla quale Washington aveva puntato le sue speranze e alcune centinaia di milioni di dollari e tutto il corollario di armi fornite, a costo di provocare un mal di testa a chi legge, scrive Guido Rampoldi, Dobbiamo aggiungere che le Special Forces statunitensi talvolta operano sul terreno insieme ai curdi del PYD, PYD, però Washington mantiene nell'elenco delle organizzazioni terroristiche il PKK comunista, o comunque marxista, o comunque di sinistra, di cui però il PYD è la filiale in Siria. Ecco, vabbè, tanto che dopo parla proprio nel ginepraio, strategie occulte e teorie del caos. Sacrificio finale, un altro paragrafo, Turchia e i paesi del Golfo hanno rovesciato nel paese la feccia jihadista che ospitavano. Quindi, insomma, anche da questo reportage, Turchia e paesi del Golfo vengono appunto indicati come principali responsabili. E intanto la Turchia, di Turchia se ne parla perché Erdogan ha detto che lui se ne strabatte delle sentenze della Corte Suprema che aveva liberato i giornalisti che lui aveva fatto incarcerare semplicemente perché avevano scoperchiato, insomma, la verità sui traffici di armi che ancora di recente la Turchia manda attraverso la sua frontiera, ma scortate addirittura questi carichi di armi dai servizi segreti turchi, ma li manda di là all'ISIS o ad altre sigle di quel ginepraio che abbiamo visto prima. E quindi lui, anziché giustificarsi, anziché spiegare perché manda armi e munizioni, ha semplicemente fatto mettere in galera i giornalisti che avevano pubblicato la notizia. Adesso i giornalisti, su sentenza della Corte, sono stati liberati, ma lui dice che non rispetterà questa sentenza. Il presidente turco Erdogan non ha per nulla gradito la sentenza della Corte Costituzionale, leggo sulla Stampa, che ha giudicato arbitrario l'arresto di due giornalisti dell'opposizione colpevoli di aver pubblicato articoli e mostrato un filmato in cui veniva mostrato il traffico d'armi dalla Turchia alla Siria su camion scortati dai servizi segreti turchi. Sono rimasto in silenzio quando la Corte si è espressa, ma io non devo rispettare o accettare la sentenza, voglio fare questa precisazione, io non devo obbedire, ha detto Erdogan. Questo non ha niente a che fare con la libertà di stampa, questo è un caso di spionaggio. Ecco, quindi le spie sono i giornalisti, vabbè. Comunque, da parte sua, dopo la scarcerazione, il direttore Can Dündar aveva ringraziato il presidente Erdogan, ironicamente, perché mettendoci in prigione ha portato il caso del passaggio segreto di armi dalla Turchia alla Siria sotto gli occhi dell'opinione pubblica mondiale. Ma ha anche dovuto ammettere che ci siamo dovuti fermare, quel servizio ha mostrato il coinvolgimento del nostro paese nella guerra in Siria, ora sappiamo quanto questa trama sia importante, la stampa da noi non è libera. E invece di ISIS se ne parla rispetto all'Italia. Intanto ci sono state altre stragi dell'ISIS a Baghdad, esplosioni, decine e decine di morti, non solo a Baghdad, soprattutto a Sadr City, grande quartiere, come definirlo, insomma, sobborgo di Baghdad, a stragrande maggioranza sciita, e intanto si aspettano i 500 bersaglieri che andranno a presidiare la diga di Mosul mentre verranno fatti i lavori di restauro prima che crolli e faccia un immane disastro. 500 bersaglieri coadiuvati anche però da elicotteri sia da trasporto che da attacco, i famosi per l'Italia Mangusta. Ma staremo a vedere. L'ISIS però, ecco, dovremmo già avercelo in casa stando ad alcuni articoli di stamattina. Per esempio c'è questo allarme lanciato da colui che viene definito l'imam del carcere di Marassi a Genova, è anche in questo caso la stampa che ce ne parla. Così le carceri italiane diventano palestre dell'ISIS, lo dice l'imam volontario di Genova. Nel carcere di Marassi, Salah Hussein, i diritti dei detenuti islamici ignorati e la religione diventa un modo per sfogare la rabbia del gruppo. Poi c'è un altro giornale che invece ci parla, il Corriere della Sera, di ragazze reclutate. È già in prima pagina, sì, pure questa. I trucchi per reclutare italiane nell'ISIS, contattate da ragazze sulla rete per parlare di ricette e look, poi le lezioni sul califfato. L'articolo occupa tutta la pagina 17. Le due militanti islamiche che agganciavano su Skype le adepte italiane partivano dai popcorn, poi si parlava di fede e di ISIS. Bushra Aik, colei che faceva un po' da reclutatrice secondo questo articolo del Corriere della Sera, è nata a Bologna il 30 luglio dell'85. È di origini siriane e ha passaporto canadese, ma dall'Italia si è trasferita a Riyadh, in Arabia Saudita. Molto nota nella comunità musulmana italiana, ha tenuto su Skype lezioni di lingua araba e di Corano e ha curato un blog in cui riportava storie di italiane convertite all'Islam. Adesso che se n'è andata, ma i nostri servizi scoprono che, almeno secondo loro, era una reclutatrice dell'ISIS. La sua opera di proselitismo e di reclutamento, scrive il Corriere della Sera, ha coinvolto, tra le altre, Maria Giulia Sergio, alias Fatima, la prima jihadista italiana. Purtroppo a Raqqa non ci sono dei bravi psichiatri. Poi ci abbiamo la jihadista pentita, un'altra. Serviamo solo a far figli. Cosa pensava di andare a servire a fare? Ah, forse anche la kamikaze, come la nostra Fatima, nostra nel senso di italica. Sophie Kasiki è una delle 220 francesi, allora magari bisogna dire Kasiki, una delle 220 francesi che si sono unite all'ISIS, ma poi è scappata, lei ce l'ha fatta. L'altra, la settimana scorsa, leggevamo che è stata acchiappata e finita a martellate, così si usa dall'ISIS, che intanto ha tagliato la gola stavolta a una serie di ex suoi combattenti, perché, leggo sui giornali di stamattina, non si sono dimostrati abbastanza ardimentosi di fronte al nemico. Vabbè, quando poi non sanno più chi diamine macellare o decapitare, fanno un po' come, insomma, i topi impazziti, le pantegane impazzite, si sbranano pure fra di loro, ma comunque sia, per ora continuano a fare stragi, soprattutto in Iraq. Di questioni, della questione soprattutto Turchia e sue responsabilità, ci sono ormai da qualche tempo dei ravveduti anche in campo repubblicano negli Stati Uniti che insomma si preoccupano di rimanere agganciati alla Turchia, e intanto i curdi, che pure sono sostenuti dagli Stati Uniti, sono sempre più filorussi, e quindi per esempio c'è Daniel Pipes, che magari si dice Pipes, considerato così un punto di riferimento, conservatore a tutto tondo si definisce lui, maggiori esperti delle dinamiche medio orientali, che dice appunto che innanzitutto teme che noi parliamo tanto di ISIS, ma secondo lui al-Nusra a lungo termine, composto da militanti qaedisti, si rivelerà molto più pericoloso dell'ISIS, perché si fa notare poco, ma intanto insomma sta conquistando sempre più terreno, soprattutto in Siria. E poi appunto questa questione che, secondo Daniel Pipes, gli Stati Uniti dovrebbero sganciarsi, usa questo termine, sganciarsi dalla Turchia insomma stare un po' più appresso ai curdi, che abbiamo visto questa schizofrenia prima nell'articolo de Il Fatto. Dunque, chiudiamo questa lunga pagina dedicata alle guerre in corso. Però c'è la Merkel che parla delle sue conseguenze, cioè degli esodi. E la Merkel stavolta ha tuonato contro l'Austria, dicendo che insomma l'Austria non può unilateralmente chiudere le frontiere. Se un paese chiude il confine, un altro soffre. Non è la mia Europa, dichiarazione di Angela Merkel. Alla vigilia del vertice Unione Europea-Turchia del 7 marzo, Merkel ha ribadito la strategia elaborata finora. Bisogna intervenire per combattere le cause dei flussi migratori, opporsi all'immigrazione illegale, agire insieme in Europa, mettere in sicurezza i confini esterni dell'Unione Europea e cooperare con la Turchia. Cooperare con la Turchia. La Turchia per ora sta usando milionate di profughi come ricatto, come arma di ricatto, cioè o mi date quei 4 miliardi e in fretta o io continuo a riversarvene Poi dopo però che succederà quando Erdogan incasserà tutti questi soldi, che farà come faceva Gheddafi a suo tempo, cioè li fa crepare i profughi? Ma dunque, per questi ultimi 5-10 minuti c'è un interessante articolo sull'unità, sul fallimento delle strategie antidroga, delle strategie antinarcos. La lotta ai narcos in America Latina, dopo i militari, si torna alla politica, si spera. Si parla un po' di tutto, di Colombia, di Messico. Ecco, qui il Messico, da questo lungo articolo, ne viene come il paese senza speranza. Insomma, ovunque si sono fatti passi avanti, fuorché in Messico. Passi avanti nella depenalizzazione, che è l'arma più potente contro i narcos, e soprattutto la legalizzazione. Quindi abbiamo già alcuni stati degli Stati Uniti che hanno fatto come l'Uruguay, legalizzando la marijuana, hanno già tolto una bella fetta di guadagni, perché non si dimentichi mai che sì, la cocaina è quella che rende di più sul momento, ma poi la marijuana è un giro d'affari altrettanto potente. E quindi niente, cioè, si prende forma un modello Uruguay per la marijuana in altri paesi. Se dopo decenni il narcotraffico non è stato debellato, chiunque può comprendere che il sistema non funziona, scrive Livio Zanotti sull'Unità. Di certo ha prodotto più danni che benefici. Il governo di Obama ha prima tentato di opporsi a questa svolta, cioè della progressiva legalizzazione, di fronte alla risolutezza degli interlocutori sudamericani, e c'è da credere all'evidenza dei fatti. Anche a Washington hanno tuttavia finito per accettarla e adesso mostrano disponibilità a sostenerla non meno di quanto abbiano fatto nell'ultimo decennio con il Plan Colombia. Quindi si smette di usare i defoglianti come si usava in Vietnam con l'orange, l'agente orange, è la stessa roba, è diossina che ovviamente avvelena i terreni, ammazza anche le persone che ci vivono, infatti ci sono stati enormi esodi come da guerre per questi defoglianti buttati a man bassa soprattutto sulla Colombia, ma anche in alcune zone del Messico molti anni fa, nel Sinaloa, dove appunto è nato poi il cartello più potente, quello del Sinaloa, dell'ex Chapo Guzman, e così via. Insomma, finalmente si sono interrotte queste fumigazioni, come venivano eufemisticamente chiamate, e quindi l'articolo ci ricorda appunto questo, il grande fallimento della guerra alla droga fatta con mezzi militari. Poi sempre dall'Unità una pagina, anzi due, sui ragazzi del G8, la generazione di ragazzi massacrati a Genova, ma attraverso la loro musica. Noi ragazzi della Diaz e i Joy Division. È un libro, leggiamo la presentazione di questo libro di cui si parla, di cui ci sono pagine citate in queste due pagine dell'Unità, che come ogni lunedì anticipa un estratto da un libro pubblicato da un piccolo medio editore che possibilmente dia voce a un autore esordiente. Abbiamo scelto Happy Diaz di Massimo Palma, sottotitolo La formazione musicale di una generazione che è stata ammazzata di botte, pubblicato da Arcana. Il testo si avvale di 13 ritratti di Tuono Pettinato. Si racconta la generazione di Genova a partire dalle note che ha ascoltato dalla culla fino alle giornate genovesi, per farne la colonna sonora di una crescita politica intensa ma breve. Per far questo l'autore sceglie una musica in particolare, quella di Manchester, teatro di gruppi ugualmente sfrontati come New Order, Smiths, Stone Roses e Oasis, una scena musicale nata da un lutto, la morte del frontman più oscuro e amato, Ian Curtis dei Joy Division. Il libro racconta quella settimana feroce a Genova, ma non con la cronaca dei fatti, bensì attraverso le canzoni. Poi campeggia un ritratto grafico di Carlo Giuliani e una foto di un cippo di pietra. Carlo Giuliani, ragazzo, luglio 2001. Detto ciò, le ultime cosucce, non so se vi siete accorti, non credo che qualche giornale, o men che mai telegiornale, se ne sia accorto, ma Papa Francesco ha ricevuto, quasi ha dovuto ricevere, il neo presidente dell'Argentina, l'iperliberista Macri, e a conferma che Questo Papa non ha nessuna simpatia verso il capitalismo selvaggio e il neoliberismo di cui Macri è appunto alfiere. L'ha ricevuto ma con una freddezza che ha imbarazzato persino i presenti all'evento. C'è una foto che ho trovato sulla Jornada di Città del Messico, ovviamente bisogna andare a vedere i giornali dell'America Latina perché parlino di questo evento. C'è una foto in cui Macri ha un sorriso tirato, Papa Francesco guarda da un'altra parte con una faccia come quella di uno che dice che du marone, non vedo l'ora che questo bel imbusto si tolga dai piedi. I mezzi informativi dell'America Latina hanno qualificato come gelido il primo incontro tra Papa Francesco e il suo compatriota presidente argentino Mauricio Macri. Durante la riunione, durata pochissimo, Macri ha invitato il pontefice a fare una visita in Argentina e il Papa ha risposto che la sua agenda è piena. Simpaticone, cavolo. Insomma, vabbè, però a proposito di Papa, il Papa è diventato anche un lecca lecca. Ne parla divertendosi un mondo Stefano Disegni su Il Fatto Quotidiano. Leccare il Papa è peccato mortale? Umettare Bergoglio con sapienti linguate omnidirezionali con mordicchio all'assottigliarsi del pontefice? Condanna il leccatore alla dannazione eterna? Girone pervertiti? No, a quanto pare si può avvolgere il capo della Chiesa in una camiciola di bava senza che ti caschi un fulmine sulla testa. Il lecca lecca coi papi, a dire il vero anche con la Madonna, che però, diciamolo, uno può leccare Francesco, può slinguarsi Wojtyla, ma leccare Maria Vergine, via, si tratta di una signora, anzi di Nostra Signora, e così via, cazzeggiando Stefano Disegni su questa cosa, insomma, abbastanza disdicevole dei lecca lecca venduti a man bassa a Roma con le effigi di vari papi, alcuni già morti, per cui insomma Stefano Disegni dice che gli fa un po' impressione, però lui ha acquistato per assaggiarlo quello di Papa Francesco, ha detto che come gusto è anche abbastanza buono. E si conclude così in edizione solitaria, Papa Francesco in edizione solitaria, quello che ha preso lui, perché ce n'è anche uno con la Madonna annessa. Buono, dolce, senza allappare, durevole, dopo la dodicesima leccata, Papa ancora riconoscibile, sparita solo la mano sinistra. Per il brivido trovate il lecca lecca a Roma, vicino a quelli di Michael Jackson. Poi sulla prima pagina del giornale apprendiamo che il Masterchef Cracco ha beccato una denuncia per aver arrostito un piccione. Pare che, secondo gli animalisti che l'hanno denunciato, il piccione sia una specie protetta. Ma vabbè, lasciamo perdere le vicissitudini del Cracco con i piccioni e concludiamo con la settimana della moda che si è conclusa. E per la non consueta rubrica braccia rubate alla pescheria, maglioni, pantaloni, scarpe. Ecco il fisherman chic, l'ultima moda dell'abbigliamento maschile, si ispira ai pescatori. È in arrivo un bastimento carico di vestiti, letteralmente l'ultima moda dell'abbigliamento maschile è il fisherman chic, l'abito da pescatore chic, una rivisitazione in stile hipster di giacconi impermeabili dai colori improbabili, maglioni di lana grezza, braghe e salopette di tela cerata. Bene, auguriamo a questi modelli di andare a farsi un corso accelerato con i pescatori di Lampedusa. Buona settimana a tutte e a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.